Può sembrare scoraggiante l'invito di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo: siate perfetti come il Padre vostro perfetto, perché noi pensiamo subito alla perfezione di Dio, con tutto quello che immaginiamo di potenza, di grandezza di Dio. Vediamo invece l'Evangelista cosa intende con questo invito alla perfezione. Il Vangelo che commentiamo è il capitolo 5 di Matteo, dal versetto 38. Gesù continua a prendere le distanze dalla legislazione di Mosè per presentare un'alternativa di società e un modo nuovo per rapportarsi con il Signore. E dice Gesù: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Questa legislazione di Mosè in realtà fu un grande passo avanti in quello che riguardava la gestione della vendetta, che prima era illimitata. È famoso nella Bibbia il vanto di Lamech, che troviamo nel libro della Genesi, capitolo 4, versetto 24, dove Lamech si vanta: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio lividito. Quindi la vendetta era illimitata. Mosè ha cercato di mettere un limite, occhio per occhio, dente per dente. Ebbene, Gesù prende le distanze da questo e chiede di fare un passo in avanti. Ma io vi dico, non opporvi al malvagio. Non significa, questo invito di Gesù, essere delle persone passive che accettano ogni prepotenza. Il cristiano non è questo, anzi, ma significa di spezzare il cerchio della violenza, di proporre iniziative di bene, d'amore, di pace che disinneschino quest'odio, questa violenza che si abbatte su di te. Per questo, quando Gesù dice: se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, non significa passare da stupidi. Gesù non ci chiede di essere stupidi, tonti, ma buoni fino in fondo. Di fatto, l'unica volta che nel Vangelo di Giovanni Gesù prende uno schiaffo, Gesù mica ha presentato l'altra guancia. Ha detto: se ho sbagliato, mostrami dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, perché questa violenza? Quindi Gesù invita a non opporre alla violenza che viene addosso altra violenza, altrimenti questa cresce e poi dopo diventa in un crescendo interminabile di violenza che genera altra violenza. Per questo Gesù non chiede, ripeto, di essere tonti, ma di essere buoni, di disinnescare la violenza con proposte di bene ancora maggiore. Il credente è colui che di fronte alla violenza dell'altro gli fa comprendere: guarda, la tua capacità di volermi e di farmi del male non sarà mai così grande come la mia di volerti e farti del bene. Questo è l'invito, di Gesù. Poi Gesù passa a toccare uno dei piedistalli della spiritualità ebraica: avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo? L'amore al prossimo era un amore limitato, perché arrivava fino dove esisteva il concetto di prossimo, che era molto relativo. Il concetto più stretto significava colui che appartiene al mio clan familiare, un po' più largo a quello della tribù, più largo ancora alla nazione di Israele, ma non di più. Quindi era un amore che aveva dei limiti. E odierai il tuo nemico. L'odio al nemico era normale in questa società, ma soprattutto era giustificato dall'odio che Dio aveva per i peccatori. È tipico il canto del salmista, il Salmo 139, versetto 21 e 22, dove il salmista dice: quanto odio, Signore, quelli che ti odiano, li odio con odio implacabile, li considero miei nemici. Mai si odia con tanto gusto come quando si odia in nome di Dio, perché si sente giustificati in questo odio. Ebbene, Gesù prende le distanze da tutto questo. Dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici. Quindi Gesù propone un amore di un livello superiore che non solo non conosce i limiti dell'amore che arriva fino al prossimo, ma li supera, e questa è la novità esclusiva del messaggio di Gesù, è un amore che arriva a inglobare anche l'nemico. E per il verbo amare, Gesù non ha scelto il verbo greco phileo, che indica, è la parola filosofia, filantropia, un amore di benevolenza che riceve qualcosa in cambio, ma il verbo agapao, da cui la parola agape che tutti conosciamo, che significa un amore che è indipendente dalla qualità di colui che lo riceve, indipendente dalla risposta dell'altro. Quindi un amore che non guarda i meriti della persona che viene amata, o un amore che si genera per il bisogno dell'altro, non per la risposta che se ne può avere. E pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi è chiaro che il nemico si intende colui che perseguita la comunità cristiana. Ebbene, Gesù chiede di fare un passo in avanti. Questo amore non diventa reale quando, fino a che non si trasforma in amore per quelli che lo perseguitano. Se c'è questo, accade qualcosa che trasforma l'esistenza del credente, affinché siate figli del Padre vostro. Essere figlio in quella cultura significa colui che assomiglia al Padre nel comportamento. Allora, se chi ama il nemico e prega per il nemico assomiglia al Padre, si vede che questa è la qualità d'amore di Dio. Un amore di Dio che arriva a tutti quanti, arriva anche a quelli che sono considerati i suoi nemici. E poi Gesù fa un'immagine di cosa significa questo amore. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e i suoi buoni. È un'offerta di vita che è rivolta a tutti. Il Dio di Gesù non è buono, è esclusivamente buono. Lui non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni. Non è il Dio che premia i giusti e castiga i malvagi, ma a tutti i giusti e malvagi offre il suo amore. E poi Gesù fa un altro esempio e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi questi esempi, che sono comprensibili da tutti, il sole e la pioggia, vogliono dire che l'amore di Dio è un amore dal quale nessuna persona si può sentire esclusa. Gesù non discrimina tra meritevoli, no, tra puri e impuri, ma il suo amore si rivolge a tutti quanti. E poi Gesù dice, del resto, se amate e salutate, e Gesù prende come esempio le categorie più lontane, ritenute più lontane da Dio, i pubblicani, quelli che erano impuri fino all'essenza stessa della persona, e i pagani, quelli che avevano altre divinità, se amate e salutate quelli che vi amano e quelli che vi salutano, che fate di più? Siete come quelli che sono impuri profondamente e come quelli che sono senza il Dio, i pagani. Ed ecco l'invito finale di Gesù: voi dunque siate perfetti, significa essere pieni, completi, come perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, dopo tutto questo, allora capiamo bene cosa significa questo invito alla perfezione. Significa essere buoni fino in fondo. E questo non è una virtù, un eroismo straordinario, è possibile soltanto ad alcuni, ma essere buoni fino in fondo è dentro le capacità e le possibilità di ogni persona. Quando si realizza questo, la vita del credente si intreccia con quella di Dio e diventa una sola cosa. L'uomo permette a Dio di essergli padre e sperimenta la sua presenza intima, profonda, in ogni avvenimento della propria esistenza e della propria vita.